se ti non te la schei, te ga da ascoltar do de denari. Ga tu capio?
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Pellegrin che vien da Roma, il Val Piroge, con le scarpe ruti ai pè. El va al Piroge, Piroge, el va. Pellegrin che vien da Roma, con le scarpe ruti ai pè.
Allora, intanto non c'è nessuna ironia su ritiri politici.
Canzoni
che si fanno,
che
non si fanno
in pullman.
Noi lo sapete che non abbiamo nessuna intenzione di commentare queste notizie, quindi sgombriamo immediatamente il campo da ogni equivoco.
Perché io questa canzone effettivamente la cantavo nel GT in pullman, Pellegrin che viene da Roma.
Vabbè, niente, ma no. Che immagine. No, ma... no, io andavo sulle più tradizionali, la macchina del capo ha un buco nella gomma.
Ecco. Beh, mazzolin di fiori.
Esatto, quelle, vabbè.
Ma in realtà quello che ci interessava di questo brano, sì, cantato dal grandissimo Nanni Svampa.
Ottimo. Era completare il triduo delle dogane.
Esattamente, perché proprio di Pellegrini si trattava e proprio di Pellegrini riferisce il nostro esperto Antonio Iorio, l'avvocato Iorio.
Ma tu dimmi, sti fiscalisti in che notizie devono imbattersi, poveretti?
No, ma in realtà la notizia poi ha un suo rilievo, sì, normativo, tributario importante.
Allora, c'era l'accompagnatore di una comitiva di Pellegrini che doveva consegnare offerte per 200.000 euro in un paese arabo. E vabbè, questo è la premessa e il presupposto.
Allora, poiché superava, eccedeva i 10.000 euro e quindi sarebbe stato tenuto alla dichiarazione doganale,
ecco, all'atto della partenza dell'Italia
ha avuto un'idea di quelle
brillantissime, sì, per evitare la dichiarazione doganale. Cosa ha fatto?
Ha preso il suo gruppo di pellegrini,
sì, certo, e invece di distribuire l'ostia
ha distribuito 5.000 euro ciascuno. E così pensando che il doganiere fosse, come dire, non so, particolarmente disattento.
Certo,
ecco,
come no. Infatti abbiamo visto cosa è successo a Julio Iglesias questa settimana, ad Arnold Schwarzenegger. Guardate che alle dogane non si scherza affatto.
Qui la cosa è un po' risalente perché la vicenda è arrivata fino in Cassazione e da qui riferisce appunto l'avvocato Iorio. Tra l'altro Iorio sarà uno dei relatori a Telefisco il 1 febbraio prossimo.
Magari
lo dico così.
Racconterà un po' meglio questa vicenda.
No, so che si occuperà, guarda, si occuperà di accertamento, si occuperà di contenziosi e come opporsi agli atti dell'amministrazione finanziaria. Però insomma, in questo caso invece aveva segnalato che era arrivata la sanzione per appunto mancanza della dichiarazione di esportazione di denaro contante. L'interessato è andato fino alla Cassazione e ha detto che non c'era una somma, non c'era niente da sanzionare perché le somme di ciascuno erano inferiori ai 10.000 euro. La Cassazione gli ha detto che...
Allora, ma chi mi prendi? Mi prendi per scemo? Cioè, oppure mi stai prendendo per,
sì,
i fondelli?
Praticamente gli ha detto così, però...
con un linguaggio un po' più forbito.
Ha confermato quanto più o meno così gli aveva detto già la Corte d'Appello. Cioè, non abbiamo l'anello al naso. Questo era un po' la indicazione che non siamo venuti giù con la piena. Insomma, vedetela come volete.
Ma
in modo elegante, in modo molto più elegante e corretto, gli hanno detto no, non si può fare, ci spiace.
Ultima puntata della settimana, abbiamo scelto due temi, speriamo di vostro interesse. Allora, intanto riprendiamo la pratica di presentazione ogni tanto di qualche libro, di qualche utile lettura, anche di quelle per migliorare, se necessario, le vostre competenze finanziarie. Oggi vi presentiamo il libro scritto da un consulente patrimoniale, si chiama Giovanni Cuniberti. Il libro si intitola Intelligenza patrimoniale, i principi per governare il patrimonio familiare, e questo sarà il nostro primo tema. Peraltro un libro molto interessante, anche ricco di aneddoti che fra un po' vi andremo a svelare. Nella seconda parte invece torneremo su un tema che riguarda praticamente tutti, perché in qualche maniera tutti abbiamo la proprietà di un'auto, e in molti hanno notato come stiano arrivando dei rincari importanti per quello che riguarda il premio dell'assicurazione automobilistica. Poi non lo dicono i vari comparatori di cui spesso riportiamo appunto le ricerche, questa volta lo certifica l'IVAS, l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo, che ci ha raccontato che a novembre è arrivata una vera e propria stangata, colpa dell'inflazione, e ne parleremo appunto nella seconda parte della trasmissione, per cui cominciate già a raccontarci se il vostro assicuratore vi ha telefonato e vi ha dato la ferale notizia che appunto il premio da pagare è un po' più salato di quello precedente o molto più salato di quello precedente. 800 24 00 24 se ce lo volete raccontare in diretta, in alternativa ci potete mandare il consueto messaggio con l'SMS o su WhatsApp al 349 238 6666.
Anch'io non sono nato imparato, ma grazie a due di denari lo sono diventato.
Abbiamo una primizia arrivata proprio adesso sul PC di Mauro, una notizia fresca fresca che arriva dall'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate segnala che dalla collaborazione tra l'agenzia stessa e l'Istat, insieme all'ANCI, l'Associazione dei Comuni, è stata data vita all'Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane, in sigla ANNCSU. È una banca dati con le strade e i numeri civici che appartengono al territorio dei comuni italiani. Questo è un database, che segnala appunto il comunicato stampa, che consente a tutti quanti di poter verificare l'elenco delle strade, denominazioni delle aree e i numeri civici dei comuni. Sono già collegati 7500 comuni, quindi siamo a più del 95% del totale. Possono utilizzare ovviamente questo archivio per tutte le varie attività e tutte le varie necessità. Se comprendo bene, ma faremo una prova al più presto, è accessibile anche per i cittadini se qualcuno volesse verificare appunto il civico, i numeri civici delle entrate. Lo hanno segnalato da pochissimi minuti con la diffusione di un comunicato stampa dall'Agenzia delle Entrate.
Allora, la Consob ha ripreso le buone abitudini con cui aveva concluso l'anno. Ricordate che l'autorità che vigila sui mercati finanziari ha questo potere di oscurare i siti che offrono abusivamente servizi di investimento, quindi piattaforme che offrono abusivamente servizi di investimento. L'obiettivo della chiusura del 2023 era di arrivare alla chiusura di 1000 siti, obiettivo raggiunto, e l'anno riparte con la notizia arrivata proprio ieri dell'oscuramento di 4 nuovi siti, quindi arriviamo a 1004. È dal 2019 che l'autorità si può avvalere appunto di questo potere di oscurare i siti internet che prestano attività di erogazione di servizi investimento senza alcuna autorizzazione. Peraltro dopo avremo anche l'IVAS, che ricordiamo invece da poche settimane ha la facoltà e il potere di oscurare siti che offrono abusivamente servizi assicurativi. Prima aveva solamente il potere di segnalare questi siti, adesso li può chiudere anche l'IVAS. Allora, i nomi di questi oscurati dalla Consob, Mauro, vuoi fare tu, prego, lo spelling?
Con piacere.
Prego.
Blackridge Capital Management Limited, il sito è blackridge.com, eccetera. Insomma, sono queste, spesso queste denominazioni esotiche. Poi abbiamo un Alfa Scripto,
certo,
scritto con la Y, e Fast MNG, Fast-MNG. Allora, questi sono soltanto gli ultimi dell'elenco, però andate sul sito della Consob, occhio alle truffe, proprio in home page, consob.it. Sulla pagina iniziale c'è proprio una sezione occhio alle truffe, lì poi potete ritrovare anche tutto l'elenco dei siti che sono via via stati oscurati. Fate attenzione, tra il dispositivo della Consob e l'effettivo oscuramento del sito potrebbe trascorrere ancora qualche giorno, quindi potreste vederlo operante, vi sconsiglieremmo di andare a cercarlo, ma se proprio volete farlo, e ancora perché c'è un certo ritardo nell'attivazione.
Elisa ci scrive: già assicurazione pagata a dicembre con una differenza di 100 euro rispetto all'anno precedente, ho chiesto spiegazioni e ho avuto pronta risposta, ma fa un po' ridere che ogni anno mi trovo a pagare sempre di più per un'auto il cui valore è sempre minore. Chiaramente dipende anche, Elisa, se ha avuto degli incidenti, lo sappiamo benissimo, ma questa è una condizione nella quale si trovano molti assicurati. Poi sentirete il funzionario di IVAS che ci spiega le ragioni per cui abbiamo avuto questi rincari molto consistenti dopo un decennio in realtà di cali continui, ma l'emergenza in questo momento è tale che è stata tutta l'industria del settore appunto è stata convocata proprio dall'apposita commissione di allerta prezzi che è stata che è attiva appunto presso il Ministero delle Imprese, non mi ricordo mai come si chiama il Ministero di Urso.
Imprese Made in Italy.
Imprese Made in Italy, esatto. C'è cioè questa convocazione appunto per l'inizio di febbraio, quindi è evidente che è un tema su cui va posto un accento molto forte. Adesso voglio ulteriormente provocare gli ascoltatori, Mauro.
Prego.
Qual è la vostra percezione dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione?
Ah, è vero, perché
vi trovate bene, non vi trovate bene?
Fai bene, fai bene, perché effettivamente quanto ci è segnalato da un report annuale, è il nono FPA Annual Report che fa appunto presenta questa indagine fatta su 500 cittadini, quindi un campione rappresentativo, come si vuole in queste indagini, di tutta la popolazione.
Sintetizziamolo un po' come barometro della pubblica amministrazione.
Dice che due italiani su tre, praticamente il 64% di noi, che cittadini che abbiano avuto una qualche relazione con la pubblica amministrazione negli ultimi due mesi, ebbene, si ritiene soddisfatto dell'esperienza. Quindi il 64% dei cittadini che ha avuto a che fare con gli uffici amministrativi negli ultimi due mesi dice di essere soddisfatto. E i primi tre aggettivi utilizzati per la pubblica amministrazione, per la descrizione, sono competente, efficiente, digitale. Per di più poi cresce anche l'attrattività del settore pubblico come datore di lavoro, e a 7 italiani su 10 interessa un impiego nella pubblica amministrazione non soltanto per il posto sicuro, ma per la qualità della proposta professionale. E non vorremmo fare appunto le facili ironie, però giustamente tu, Deborah, dicevi: ma chissà se poi c'è una condivisione generale, perché invece spesso e volentieri ci scontriamo invece con dei ritardi, con delle lungaggini, con delle difficoltà proprio a far capire alla burocrazia, sia non in senso spregiativo, nel senso agli uffici pubblici, le nostre esigenze.
Uno dei tanti esempi, l'utilizzo obbligatorio dello SPID appunto per l'erogazione di tanti servizi e per formulare tante domande alla pubblica amministrazione, per molti è veramente una corsa ad ostacoli per interagire con la pubblica amministrazione. Detto questo, senti, puoi immaginare i messaggi che stanno arrivando, non tanto ironici ma molto arrabbiati sul rincaro dell'RC auto. Qualcuno dubita dell'effetto inflazione, invece vi posso assicurare che c'è proprio quel tema. Ovviamente non parliamo dell'aumento del costo della pasta al supermercato che ha influito sull'aumento dell'RC auto, ma parliamo di un'inflazione legata al settore, l'aumento del costo dei pezzi di ricambio, l'aumento del costo delle riparazioni. Chiaramente tutto questo si riflette anche sulla polizza e il nostro rapporto con la nostra assicurazione, ma ne parleremo dopo le 11:30. Adesso abbiamo il nostro libro. Allora, Mauro, adesso voglio farti un po' commuovere un attimo. Ti volevo leggere un brano.
Sono seduto, quindi vai pure.
Da pagina 19 di questo libro che abbiamo scelto di condividere oggi con i nostri ascoltatori. Papà comprava il Sole 24 Ore. E quelle strane pagine rosa stuzzicarono così tanto la mia curiosità di appena adolescente che iniziai a sfogliarle. E poiché non comprendevo sempre quanto era scritto, domandavo di spiegarmi alcuni aspetti legati al mondo dell'economia e degli investimenti. Ed è così che è iniziata la mia viva passione per la finanza. Mentre i miei amici tiravano calci al pallone, io seguivo i prezzi delle azioni che salivano e scendevano sul televideo. Avevo quaderni pieni di appunti. Il mio divertimento stava nel verificare l'andamento di transazioni fittizie. Questo lo compro, questo lo vendo, questo perde, questo guadagna. Ma insomma, la gestione del denaro aveva su di me effetto positivo, e lo aveva scoperto leggendo il giornale che comprava papà.
E allora noi siamo grati di presentare il figlio di cotanto padre, come si potrebbe dire, cioè il dottor Giovanni Cuniberti, che è autore di Intelligenza Patrimoniale, principi per governare il patrimonio familiare. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, dottor Cuniberti.
Buongiorno Mauro, buongiorno Deborah, grazie per l'invito.
Allora,
ci va bene questo collegamento? Siete d'accordo? Lo chiedo alla regia, perché ci sembra un pochino nelle caverne, magari lo ripristiniamo un attimo, magari lo miglioriamo se ritenete.
Non è così chiara, intellegibile la sua voce, invece vorremmo presentare adeguatamente questo libro, Intelligenza Patrimoniale, appunto, come ho detto, il sottotitolo è I principi per governare il patrimonio familiare. È una, se volete a saperne di più, andate sul sito intelligenza-patrimoniale, e da lì potete appunto avere tutte le informazioni del caso sul volume.
Chiedo alla regia qualche segnale di fumo, lo possiamo riprovare? Non ancora. Allora, vabbè, è un libro nel quale chiaramente Giovanni Cuniberti racconta la sua esperienza di gestore patrimoniale, quindi gestore di patrimonio di famiglia con il suo family office. Ha anche una lunga esperienza come professore universitario, come analista finanziario, eccolo qua Cuniberti. Intanto che noi facevamo il suo curriculum, abbiamo ripristinato la telefonata. Ci sente adesso?
Sì, molto bene, voi?
Noi molto meglio, infatti prima sembrava veramente chiuso in qualche caverna. Allora, un libro che racconta chiaramente la sua storia di rapporto diretto con tanti clienti e le loro problematiche, ma è un libro che naturalmente si impegna in quel cammino che ci siamo dati in tanti negli ultimi anni, cioè un tentativo di migliorare le competenze finanziarie di chi avrà il piacere di leggerlo. È un problema ancora grave quello con il quale ci scontriamo ogni giorno. Qual è la sua esperienza quotidiana? Poi parleremo anche di altri aspetti interessanti del libro. Cuniberti?
Accidenti, siamo
niente, stamattina c'è proprio la maledizione del collegamento.
Allora, intanto io posso dare qualche indicazione su questo volume.
Facciamo la telefonata normale, ragazzi, anziché WhatsApp, secondo me. Facciamo una classica telefonata con il telefono, con il dispositivo telefonico.
Allora, il libro è suddiviso in 10 capitoli. Questi 10 capitoli affrontano, diciamo, in modo però molto colloquiale, molto elementare, ma non è una diminuzione, appunto, in modo molto colloquiale, molto accessibile. Ecco, questo forse è l'aggettivo più adatto. I vari aspetti del investire o anche non investire, insomma, del trattare il proprio patrimonio. Mi viene da dire piccolo o grande che sia, ma questa sarà una delle prime domande che rivolgeremo a Cuniberti appena ripristiniamo il collegamento. E cioè, non è soltanto per come è scritto, non vuole essere un libro per chi ha grandi disponibilità di patrimoni, beato lui, beata lei, ma invece proprio un libro che ci dà delle indicazioni di educazione finanziaria.
Cuniberti, ce la facciamo?
Eccoci, ce l'abbiamo fatta.
Telefono, ecco, ritorniamo con i canali tradizionali. Ce lo racconti lei questo libro? Noi abbiamo fatto un super biglietto da visita intanto che ripristinavamo il collegamento telefonico. Qual è stata la sua idea quando ha deciso di mettere nero su bianco anche la sua esperienza di consulente patrimoniale?
Sì, ho voluto raccontare un po' la mia storia, da come sono passato da trader a investitore, dell'importanza di avere una visione olistica sul patrimonio e quindi portare maggiore consapevolezza finanziaria ai lettori. È stato molto difficile per me scrivere questo libro, l'ho scritto ben 3 volte, la prima volta era troppo tecnico, i miei colleghi mi hanno detto prendilo, buttalo via, e poi poco per volta sono riuscito a trovare anche un po', come avete detto voi all'inizio, un po' di sentimento raccontando un po' la mia esperienza personale e le mie vicissitudini che mi hanno portato poi a fare questo lavoro che è uno dei lavori più belli al mondo.
Allora, abbiamo raccontato prima come una fonte di ispirazione sia stata per lei la lettura del Sole 24 Ore, la curiosità che generava la presenza in casa sua di questo quotidiano che leggeva suo papà, ma anche sua nonna è stata fondamentale nel darle una spinta verso questa professione. In che modo? Peraltro una donna molto indipendente, lavoratrice, risparmiatrice, che in bicicletta raggiungeva il posto di lavoro e quindi anche per questo ispirazione per lei.
Ispirazione soprattutto derivante, oltre alla passione per il ciclismo che mi ha messo proprio nel cuore, per le discussioni che aveva spesso con mio papà, quindi io risentivo discutere sui temi legati agli investimenti, e soprattutto uno famoso, me lo ricorderò sempre, che mia nonna continuava a voler investire sui bond argentini con mio papà che diceva no, smettila, il rischio è troppo alto, se le cedole sono così importanti, e queste discussioni mi hanno poi portato a dire ma voglio cercare di capirci qualcosa in più, perché non è proprio così semplice come sembra. E da lì è stato un esempio per me, è stato il primo passo verso, come avete detto prima, aprire televideo e cercare di guardare questi prezzi. Oggi quando racconto ai ragazzi e parlo di televideo, a volte mi guardano e non sanno neanche che cos'è televideo.
Sì, effettivamente sembra un po' di parlare di un'epoca storica vicina al Medioevo, ecco.
Esatto.
Una cosa di questo tipo.
Della Polaroid. Senta Cuniberti, peraltro per raccontarlo, non per fare lo spoiler del libro, ma in realtà poi sua nonna i bond argentini purtroppo li presi, ma molto pochi, e quindi aveva dato retta parzialmente al genero, perché era la nonna materna, giusto, se non ricordo male. Esatto, però poi quando scoppiò il dissesto e la bancarotta argentina, la signora riconobbe al genero appunto di aver fatto un buon lavoro, per fortuna che mi hai convinto a sottoscriverne pochi, così il danno è stato limitato. Mauro.
Noi nel descriverlo prima, mentre cercavamo di recuperare il collegamento con lei, parlavamo di un libro che fa anche dell'educazione finanziaria, anche se in modo molto accessibile. Lei è d'accordo? Cioè non è un libro per, come dire, guadagnare in borsa, ma è un libro per formarsi. Poi se uno riesce anche a mettere a profitto e guadagnare in borsa, meglio per lui, ma non è questo il primo scopo, se comprendo bene quello che lei voleva fare.
Infatti nel titolo c'è la parola intelligenza, si parte da lì con i Berti.
Infatti è proprio questo l'obiettivo, cioè un libro che permetta alle persone di valutare quanto sia importante dedicare del tempo al proprio patrimonio, non solo agli investimenti in borsa, ritengo patrimonio anche quello immobiliare, anche quello aziendale, la gestione dei rischi, le coperture assicurative, parlavate prima dell'aumento dell'assicurazione sull'auto, quindi avere una visione più complessa e complessiva del patrimonio che possa portare maggiore serenità e maggiore pianificazione per poter difendere quello che oggi abbiamo. In Italia, come scrivo sul libro, abbiamo più di 10.422 miliardi come patrimonio complessivo, siamo una delle nazioni più ricche in assoluto e questo patrimonio prima di tutto va difeso, perché ahimè gli stipendi medi e la crescita di questi stipendi dagli anni 90 è praticamente ferma, quindi abbiamo un deficit rispetto alle altre nazioni e questo possiamo solo compensarlo difendendo meglio ciò che abbiamo.
Segnalo solo alcuni capitoli, anche Mauro lo ha fatto prima, io non sono riuscita ancora a leggerlo tutto, ma mi è piaciuto molto uno di questi, quello in cui racconta la sua esperienza di consulenza ad una signora un po' grande, un po' adulta, che ha un grandissimo patrimonio immobiliare, ma non capiva nella sua ricchezza quanto questa risorsa prosciugasse la sua ricchezza, quindi lei le ha suggerito appunto come ottimizzare anche questo patrimonio vendendone una parte, naturalmente anche per stare più serena in questa fase della sua vita. Poi c'è il capitolo sui cigni neri, richiamando Nassim Taleb e il concetto appunto economico del cigno nero, lei in realtà mette un po' in guardia da tutte quelle che possono essere le fasi problematiche della nostra vita, che è un aspetto nel quale quando gestiamo i nostri risparmi, in realtà affrontiamo emotivamente con difficoltà. Perché?
Perché il cigno nero ci porta verso la paralisi e quindi ci troviamo a vedere magari il nostro patrimonio che scende dopo un evento, e negli ultimi 5 anni ne abbiamo vissuti parecchi di momenti come questo, e queste paralisi non ci portano lucidità e non riusciamo in quel modo ad avere serenità sulla pianificazione dei nostri investimenti. Quindi l'unico modo per riuscire a gestire questi cigni neri, che ahimè sono sempre più frequenti, è quelli di avere contezza del proprio patrimonio, avere sempre della liquidità a disposizione per cercare di trasformare un evento negativo in un'opportunità, perché non sempre il cigno nero è qualcosa di negativo. Potete immaginare anche il Covid comunque ha portato delle innovazioni, una molto semplice, ad esempio le conference call, che una volta erano molto rare, adesso se ne fanno via web in maniera molto pratica e veloce, e come alcuni cambiamenti negativi possano essere poi sfruttati in maniera positiva. Ma se non si ha una visione complessiva e una pianificazione finanziaria, tutto questo diventa impossibile.
È un po' un conoscere se stessi anche dal punto di vista del denaro e delle disponibilità. Il libro, lo ripeto, Intelligenza patrimoniale di Giovanni Cuniberti, I principi per governare il patrimonio familiare, lo trovate sulle principali piattaforme, naturalmente, che propongono libri, ma se cercate anche intelligenza patrimoniale raggiungete il sito che vi consente anche di avere più informazioni ancora sul libro. Grazie Giovanni Cuniberti, buon lavoro.
Grazie mille, buon lavoro a voi, un saluto a tutti.
Deborah, per favore, le borse.
Buon lavoro.
Due di denari.
Le mie due assicurazioni dei due mezzi che ho mi hanno mandato i due preventivi con il 50% in più di costo. Ho cambiato assicurazione per forza.
E allora, accanto a questo ascoltatore, per la verità, si sono già scatenati in tanti altri che dall'inizio del programma stanno cominciando a inviarci il testo delle loro esperienze. Gli aumenti veramente sono molto significativi, anche per chi, come dicevamo prima, non ha mai avuto incidenti, chi si ritiene veramente conducente inappuntabile di auto, eppure i rincari riguardano un po' tutti, al punto che oltre ai comparatori anche l'IVAS ha rilevato questi aumenti significativi e adesso è ora di convocare un po' tutti.
È così. Allora, intanto per il 14 febbraio il ministro Adolfo Urso
ve lo faccio festeggiare io San Valentino oggi.
Ha convocato la commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, quindi già diciamo ha chiesto, come dire, un'informativa puntuale. Intanto noi oggi nel nostro piccolo però abbiamo ospite Roberto Novelli, il dottor Roberto Novelli, che è responsabile dell'ufficio di presidenza IVAS e che ha accettato di spiegarci quali possono essere i motivi alla base di questi rincari. Parliamo in termini generali, ovviamente, perché poi ogni situazione di ogni automobilista andrebbe descritta e analizzata puntualmente. Buongiorno.
Aggiungo che il dottor Novelli è anche membro permanente della commissione allerta prezzi, giusto dottor Novelli?
Giusto, buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, voi stessi avete segnalato che c'è un aumento medio, l'avete detto a novembre, prezzo medio dell'RC Auto di 391 euro, prezzo medio, ho detto medio, sì. Lo dico a beneficio di tutti gli ascoltatori che pagano invece di più, con un aumento del 7,1% su base annua in termini reali, del 7,8% in termini nominali. Quindi saremmo ancora, diciamo, al di sotto del prezzo medio del pre-Covid, perché stavamo a 403 euro a novembre del 2019, ma in realtà si vede anche da un grafico che avete diffuso, il prezzo ha cominciato a riscaldarsi in modo importante proprio in questo mese del novembre dell'anno scorso. Prego.
Sì, grazie ancora per l'invito, poi tornerò magari sul pezzo di apertura del consumatore. Allora sì, la prima cosa importante da dire è che si tratta di prezzi medi e poi è importante forse capire la relazione che c'è tra inflazione generale e alcune sue componenti e prezzi RC Auto. Vi faccio l'esempio, per essere concreti, noi abbiamo rilevato negli ultimi anni una discesa dei prezzi che poi è stata aiutata tra virgolette anche dall'evento pandemico, perché già nel 2018 si stava affievolendo questo trend ribassista, il Covid poi ha creato, diciamo, ulteriori ragioni per ribassare i prezzi, ulteriori giuste ragioni per ribassare i prezzi. A giugno 2022 qual è la situazione? Noi cominciamo a vedere l'aumento dei prezzi di riparazione e l'aumento dei pezzi di ricambio su circa il 5%, quindi nelle nostre considerazioni del presidente, quelle che facciamo annualmente, cominciamo a dire: il rincaro di questi due componenti potrebbe invertire il trend ribassista. Fino a novembre 2022 non succede niente, dal novembre 2022, come avete ricordato, cominciano ad aumentare però ad un ritmo che non è quello dell'inflazione, perché nel primo trimestre 2023 aumentano i prezzi RC Auto del 4% rispetto al primo trimestre del 2022 a fronte di un'inflazione molto più elevata. Anche al secondo trimestre, quando i prezzi rispetto giugno 2023 su giugno 2022 aumentano di circa il 6%, era a fronte di un'inflazione che era ancora al 6-4%. Cosa succede oggi? Che l'inflazione invece ha preso a scendere, i prezzi RC Auto continuano un pochino ad aumentare, e questo arrivando ai 7,1 e 7,8, che è quello che ha ricordato le prima. E questo è lo sfasamento temporale che un po' c'è tra l'inflazione, alcune sue componenti e i prezzi RC Auto. Ora, ricordavo poi che si tratta giustamente di dati medi, perché chiaramente in questi dati medi si nascondono delle differenze per categorie di assicurati, per zona di residenza, che sono sempre esistite, che si erano molto ridimensionate, il famoso divario che noi pubblichiamo ogni anno a Aosta-Napoli o comunque il divario tra province si era attenuato. Ora questo divario potrebbe crescere, abbiamo già dato conto nel comunicato stampa di alcune differenti aumenti in alcune province, e quindi sono tutti fattori che noi ovviamente continuiamo a monitorare, a seguire con attenzione, in primis facendo piena trasparenza, e questo è un nostro obiettivo. I dati che noi rileviamo attraverso il sistema di rilevazione sono i dati che l'Istat prende a riferimento per le indagini sui prezzi al consumo, noi li pubblichiamo mensilmente. Ovviamente porteremo tutto questo bagaglio informativo come primo contributo tecnico alla riunione che ci sarà il 14 febbraio, in modo da poter fornire una fotografia pienamente trasparente e con una guida alla lettura di questi prezzi, perché è importante anche saper, diciamo, leggere le dinamiche per capire come reagire a queste dinamiche, che porteremo il 14 febbraio, oltre naturalmente a tutto il nostro contributo tecnico che comunemente forniamo al Ministero e, certo, e al Parlamento, al Governo e al Parlamento.
Dottor, insomma, Novelli, so che lei ci teneva a rispondere all'ascoltatore, ma guardi, le metto insieme un'altra testimonianza che è simile a quella dell'ascoltatore che ce l'ha rilasciata con il messaggio su WhatsApp, e le faccio sentire direttamente Gianni dalla provincia di Massa, che credo rappresenti un po' il grido di dolore di tanti. Gianni.
Sì, purtroppo è così, nel senso che io ho 4 assicurazioni, 2 con 2 vetture e 2 con 2 moto. Ora, sinceramente, quelle delle macchine non è ancora stato il preventivo, ma sarà a breve, diciamo. Quelle delle moto, al di là dell'aumento dell'inflazione, quello che è stato detto fino adesso, è una cosa ingiustificata, perché fino all'anno scorso pagavo 300 e qualcosa euro annuali, più o meno per tutte e due le moto, 10 euro più, 10 euro meno, e quest'anno mi è stato mandato un preventivo. Non so se io posso dire la compagnia.
Vabbè, ma ci dica la cifra.
800 e qualcosa, da 300 a 800, quindi un aumento triplicato, diciamo.
No, vabbè, questo, diciamo, merita un faro a parte, oserei dire.
Faro a parte, classe di appartenenza prima, nessun incidente.
Infatti c'è anche proprio il tema, Mauro, se hai visto, degli assicurati a classi di merito particolarmente alte, che invece sembrano essere i più penalizzati.
Esattamente, che sono quelli magari, oppure che non hanno avuto una macchina in precedenza, o per qualche anno non hanno avuto una vettura, Novelli, giusto?
Sì, sì, diciamo, questo ultimo caso fa riferimento a quelle categorie che anche nei periodi di ribassi, diciamo, attenzionavamo, categorie di assicurati e, come vi dicevo, alcune zone d'Italia attenzionavamo, perché nonostante i ribassi i prezzi manifestavano importanti differenti rispetto alla media o rispetto ad altre province similari. Per rispondere ai due ascoltatori, è giusto, è evidente che se l'aumento è del 50 o del 250-300% non può essere ricondotto solo alle spinte inflazionistiche, questo è evidente.
Può essere ricondotto ad una compagnia assicurativa che non ti gradisce più e ti sta mettendo alla porta in maniera forse no. Ecco.
Ciao. E quello che però ho letto come messaggio importante anche dal primo dei consumatori è il fatto che c'è un modo, qui ci sono, diciamo, il cosa fare si distingue secondo me nella fase contingente e a regime. Nella fase contingente il modo più immediato è quello di ricercare, di confrontare. Oggi abbiamo una serie di strumenti che consentono ai consumatori di confrontare altre soluzioni, altre compagnie, ci sono più di 50 compagnie operanti. Questo può essere fatto sia attraverso le reti distributive di fiducia che ogni consumatore può avere, sia attraverso una serie di comparatori, di strumenti di comparazione, tra i quali io mi permetto di ricordare il nostro Preventivas, che ormai a regime da marzo del 2023 siamo oltre 50 milioni di preventivi, perché siamo a un ritmo di circa 6-7 milioni di preventivi al mese. È uno strumento che secondo noi è molto utile, è uno strumento che stiamo monitorando, perché secondo noi ci sono degli indicatori che non svolga oggi ancora pieno quelle finalità di trasparenza e di stimolo alla concorrenza che dovrebbe fare. E quindi completiamo l'anno, adesso mancano pochi mesi a marzo 2024, quindi per completare un anno pieno di osservazione, trarremo un po' di conclusioni e valuteremo quali azioni porre in essere per renderlo effettivamente al servizio dei cittadini. Questo è un impegno che abbiamo sicuramente. L'altro tema è quello che si può fare a livello strutturale.
Novelli, sì. Allora, del tema a livello strutturale parliamo subito dopo il traffico.
Due di denari.
Io ho 12 mezzi tra auto e camion e sono assicurato con una nota assicurazione che viene dalla Svizzera. Non sono aumentati, nulla.
Ci sono anche delle buone notizie. Però ci stava dicendo Novelli, l'ho interrotta per dare le informazioni sulla viabilità, e allora l'effetto appunto dei rincari, ma volevamo approfondire anche i problemi di tipo strutturale del sistema, prego.
Sì, diciamo, questi chiaramente sono riforme come quella che è stata recentemente approvata dal Parlamento, dal governo, alla quale noi abbiamo contribuito fortemente, che hanno poi effetti, che possono dispiegare effetti nel medio periodo, e faccio riferimento alla tabella unica nazionale sulle lesioni macropermanenti, cioè le lesioni alla persona che vanno dai 10 ai 100 punti. Nell'occasione il ministro Urso ha detto: si tratta di un provvedimento importante, il primo di un percorso di riforma che intendiamo portare avanti. Noi ovviamente come IVAS siamo a fornire il nostro contributo tecnico su tutte le possibili prospettive di riforma. Ci sono delle cose che anche nei nostri interventi pubblici abbiamo già delineato. Una di queste è quella menzionata dal consumatore, o in generale da molti dei consumatori, perché dicono: io sono in classe 1 e nonostante io sia in classe 1 nuovo di sinistri ho avuto un aumento di premio. Questo noi lo sottolineiamo da un po' di anni, è il fatto che ormai il sistema di bonus malus inventato circa 30 anni fa non è più significativo dal punto della discriminazione dei buoni e dei cattivi, per parlare in modo molto,
molto
chiaro,
piano, netto. Certo.
Nel senso che ormai in classe 1 c'è circa, nella classe unica universale, c'è circa il 90-95% della popolazione, diciamo, degli assicurati. Quindi sostanzialmente i criteri per discriminare tra i buoni e i cattivi, la metto sempre in modo molto chiaro e netto, sono ormai ogni compagnia ha adottato criteri differenti che sono all'apparenza non spiegabili, perché il consumatore dice: io ho la classe 1. Quindi quello che uno dei riforme strutturali che abbiamo menzionato nei nostri interventi pubblici è proprio quello di questo sistema bonus malus, che dopo 30 anni, diciamo, è anche fisiologico che abbia bisogno
di un po' di manutenzione,
una rinfrescatina.
Ma infatti posso dire una malignità, scusi Novelli, ma sembra che le classi di merito funzionino bene solo quando ti devono applicare la classe più alta, ma invece non funzionino granché o non servano se uno si ritrova nelle classi migliori, appunto nelle classi di merito migliori.
Un altro tema importante che ha un peso rilevante quando si tratta appunto di fare una verifica della composizione del prezzo e la città nella quale si abita. Sempre la rilevazione IVAS di novembre racconta che le province registrano incrementi di prezzo compresi fra il più 4,6% di Ascoli Piceno e il più 12% di Imola. Lei ricordava prima il famigerato differenziale di prezzo fra Napoli e Aosta, e quindi se arriva anche la richiesta di aumento, un peso rilevante ce l'ha anche la città nella quale si abita, no, dottor Novelli?
Sì, assolutamente. Questi sono, diciamo, quei temi che noi approfondivamo anche nel periodo ribassista, perché poi non è detto che nelle città in cui ci sono i rialzi più forti o i prezzi medi più alti ci siano condizioni di profittabilità minore. Insomma, sempre in alcuni nostri interventi pubblici abbiamo ricordato come stiamo approfondendo le cause, però potrebbero esserci questioni di concorrenzialità dello specifico mercato, questioni di accesso diciamo a dati, insomma una serie di circostanze che effettivamente sembrano non giustificare da un punto di vista meramente numerico certe differenze. Però chiaramente in un momento in cui la forbice si riallarga dobbiamo fare ancora più attenzione, questo è evidente.
Voglio condividere con voi la mia esperienza, ci racconta Annalisa. Nel 2022 acquisto la mia auto, premio pagato per l'assicurazione euro 316, nel 2023 sale a 367, per il 2024 mi hanno chiesto 590 euro. Sono in prima classe di merito, non ho mai avuto incidenti e volevo segnalare questo particolare: ho comprato un'auto elettrica. Dottor Novelli, questo potrebbe essere l'aspetto dirimente della questione?
Sulla maggiore onerosità di un'auto elettrica, eccetera, non abbiamo ancora evidenze sufficientemente numeriche, però chiaramente è un tema da approfondire, perché ormai, ecco, c'è un altro elemento che va tenuto in considerazione, è che la circolazione è cambiata e il rapporto con l'automobile è cambiato. È cambiato perché si sono diffuse appunto automobili di tipologia differente, ibrida, diciamo tradizionale, elettrica. è cambiata perché sono diffuse anche forme assicurative di tipo differente, forme di rapporto con l'auto, non so, il noleggio a lungo termine, il car sharing, tutta una serie di cose che rendono un po' più articolato e, se vogliamo, da un certo punto di vista complicato il settore. Però e ovviamente in questo la tecnologia ha giocato un ruolo importante. Uno degli elementi che dal nostro punto di vista ha contribuito alla fase ribassista dei prezzi, soprattutto nelle zone che presentavano premi medi più alti, è stata la scatola nera. Perché gli assicurati, i buoni, come potevano dimostrare facendosi installare un dispositivo elettronico, dice: guarda, io ti faccio vedere come guido, che non ho incidenti, che se ho fatto un incidente non è colpa mia perché stavo fermo, eccetera, te lo dimostro, e in cambio di questa, chiamiamola, trasparenza nel comportamento di guida, ci sono degli sconti che possono arrivare anche a due cifre. Sono sconti, diciamo, pari a X se la trasparenza è riferita alla fase del sinistro, quindi al momento del crash, pari a X più Y quando questa trasparenza è riferita a tutto lo stile di guida, cioè vedo se le percorrenze, se fai delle frenate improvvise, se acceleri e freni bruscamente, o se invece è uno stile di guida, diciamo, molto molto prudente, eccetera eccetera. Sono informazioni utili alle compagnie per tariffare e di cui si può tener conto nel prezzo successivo,
nella negoziazione, certo, con la compagnia,
nella negoziazione successiva.
Ne abbiamo parlato spesso di questa questione, anche i più convinti e gli irriducibili della tutela della privacy di fronte naturalmente ai benefici del portafoglio si sono convinti della validità della scelta di inserire la scatola nera e quindi il dispositivo appunto in auto.
Peraltro è sempre possibile ragionare, diciamo, discutere con la compagnia di fronte a una richiesta di aumento e verificare su quali voci è stata operata la cosa, al di là dell'obbligatorietà dell'RC auto, Novelli?
È sempre diciamo possibile e utile chiedere chiarimenti sul perché, diciamo, c'è stato questo forte incremento di prezzi, che può essere legato a vari fattori, sia tecnici sia commerciali, perché una componente molto importante del prezzo RC auto è la scontistica. Noi abbiamo visto come lo sconto medio diciamo sui prezzi si oscilla tra il 35 e il 40%. Quindi significa che rispetto al premio di tariffa il premio poi effettivamente pagato può variare in funzione dello sconto che viene applicato. Naturalmente diciamo questo viene applicato a discrezione di chi offre la polizza, insomma. E quindi in questo può essere uno degli elementi da tenere in considerazione, però ecco, come dicevate un po' prima voi, sono situazioni da vedere un po' caso per caso.
Certo. Intanto le segnalo, dottor Novelli, che ci sono tanti ascoltatori che fanno veramente tanto uso dei comparatori, anche di quello dell'IVAS. C'è un ascoltatore che dice: ma nonostante io vada a guardare, gli aumenti ci sono dappertutto, d'altronde voi potete essere di servizio e aiutarci a comparare quante più offerte possibile, invece che di fare 18 telefonate a 18 compagnie. Chiaramente con un comparatore è un colpo d'occhio diverso, ma non è che potete fare i miracoli appunto anche poi sulle tariffe praticate dalle compagnie stesse. No, stavo leggendo sempre sulla motivazione che ha portato a questo aumento importante del famoso mese di novembre che abbiamo indicato prima. Alcuni ascoltatori chiedono se, oltre ai prezzi e ai rincari che dicevamo prima, le riparazioni, i prezzi di ricambio, hanno inciso anche gli eventi naturali come alluvione e grandine, che ricordiamo sono stati purtroppo anche questi i grandi fenomeni che ci hanno accompagnato e colpito nell'ultimo anno. Dottor Novelli.
Allora, quelli fanno parte di un altro ramo, non è il ramo ORC auto. Cioè l'RC auto è la responsabilità civile da circolazione del veicolo.
No, ma il principio danni, mutualistico, diciamo, che è tipico, diciamo, delle assicurazioni, magari.
Diciamo, se la mutualità, ho capito, insomma, se il tema è se la mutualità è tra rami, sostanzialmente. Se c'è stata per coprire le perdite di un ramo, mutualità con un altro ramo, questo... diciamo è un tema molto complicato da verificare, però capisco il punto, insomma.
Ecco, io mi permetto di dire, Novelli, non era l'oggetto della nostra chiacchierata di oggi che volge al termine, attenzione quando usate i comparatori, usate magari quello dell'IVAS, ivas2s.it, e attenzione alle offerte farlocche, truffaldine, alle truffe, perché ci sono purtroppo dei truffatori che vi propongono, sembrano proporvi dell'RC auto e poi magari chiedono di essere pagati pagamenti su una PostePay, ecco, su una carta ricaricabile o qualsiasi. Ecco, attenzione, queste sono truffe e girare senza la copertura RC, responsabilità civile, è un rischio altissimo.
Scusi. Sì, se posso su questo, proprio un flash, noi abbiamo messo sul sito una white list, cioè tutti quelli che sono in quel momento autorizzati a fare il mestiere dell'assicuratore e dell'intermediario. E poi abbiamo fatto un accordo con Google per fare in modo che Google non pubblicizzi più i siti non regolari.
Quindi
insomma, stiamo lavorando parecchio sul tema dei siti abusivi, sarà il tema del...
No, questo ultimo aspetto interessante ci ha dato anche una ottima notizia.
Anche per il
filtro di Google.
Un altro programma di Radio 24.
Ottimo programma.
Il serpente corallo.
Grazie.
Sì, grazie alla whitelist Google può accedere, vedere tutti quelli regolari, quindi se non è tra quelli regolari non lo pubblicizza, diciamo.
Certo. Dottor Novelli, torna da noi dopo il 14 febbraio, dopo la riunione della commissione allerta prezzi, a raccontarci che cosa è successo? Le possiamo già prendere un appuntamento, a voglia?
Volentieri, grazie.
Benissimo, lo ha detto di fronte a 2.5 milioni di ascoltatori e quindi si è preso un impegno dal quale poi non potrà sottrarsi, naturalmente.
Grazie Roberto Novelli, responsabile dell'ufficio di presidenza IVASS. Buon fine settimana a tutti, soprattutto a te Deborah.
Grazie, a lunedì.